carta alla parte del Signore, il quale non avrebbe altro desiderio che fare grazia. E per mezzo della preghiera noi contribuiamo a rimuovere in un modo reale, anche se non visibile, quegli impedimenti che impediscono alla grazia di arrivare. Si prega non per cambiare il cuore di Dio, che nel desiderio di amare è immutabile. Si prega per cambiare l'accoglienza in questo mondo. E di conseguenza, quando preghiamo, stiamo dalla parte, come ci ricorda la liturgia, che domani inaugura il tempo di Avvento, è un Dio che viene, non un Dio che esiste, è un Dio che viene. Allora accogliamo questa intenzione, la mettiamo nelle mani della Madre di Dio, che ci dà sempre due garanzie, che la nostra preghiera è ascoltata e lei si unisce, e soprattutto giunge a colui che ha il potere di esaudire.
Alleluia, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Anche se non ce ne siamo accorti, il tempo di Avvento ora inizia. Ma in questo sopraggiungere del tempo di Avvento si riproduce un po' lo stile di Dio, il quale, anche quando non è atteso, viene, ma viene non con la forza della prepotenza e dell'invadenza, viene con la caratteristica dell'assetato, di colui che a ciascuno di noi chiede dammi da bere, e con le caratteristiche di colui che dice a ciascuno di noi non attardarti a conoscere il dono di Dio. Quindi il tempo di Avvento è sì un tempo di attesa, ma prima di tutto in ordine alle attese di Dio. E l'atteggiamento contemplativo che caratterizza questo tempo di attesa avrebbe proprio come scopo quello di farci sentire la sensibilità di un Dio che veramente desidera essere il Dio con noi. Per questo, inoltrandoci subito anche nella ricchezza delle letture di questa sera, vogliamo invocare lo Spirito, che in questo tempo di Avvento ci rivela un'altra delle sue caratteristiche. Lo Spirito è la sete di Dio, l'attesa di Dio nei nostri confronti, il desiderio. E sappiamo, non a caso, la Scrittura termina con la dichiarazione di due desideri, il desiderio dello Spirito a cui associa il desiderio della sposa. Vieni, Spirito Santo, a noi dal cielo, ora della tua luce, vieni l'arte dei poveri, vieni la cuore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore del peccato, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce della sicura, invadi dell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona il tuo regno, dona la morte santa, dona ciò che è eterna. Amen.
Dal libro del profeta Geremia. Ecco, verranno giorni, vorrà, dice il Signore, nei quali io realizzerò renderò le promesse di bene che ho fatto alla casa di Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni, in quel tempo, faranno germogliare per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla e sarà chiamata Signore nostra giustizia. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
A te, Signore, innalzo l'anima mia.
Signore, innalzo l'anima mia, in te confido.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza.
A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido.
Uomo eretto il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guidi i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua vita.
A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido.
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si consiglia con chi lo teme, ti fa conoscere la sua alleanza.
A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze, affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Ecco, ormai è un classico la preghiera che inaugura il tempo di Avvento, ma è sempre opportuno riprenderla proprio perché offre il là, diciamo così, la nota che accompagna in modo permanente tutto il nostro cammino. Abbiamo un po' il paradigma degli atteggiamenti che devono caratterizzare nel credente il tempo dell'Avvento, che propriamente parlando non è un tempo, è la persona vivente del Signore Gesù, che sempre ci dà una garanzia. Il Padre non distoglie il suo cuore e il suo sguardo da ciascuno di voi, vi desidera. Fare bene il tempo di Avvento è corrispondere con il desiderio al desiderio che Dio ha di noi. Comunque, questo testo è: dona ai tuoi fedeli, ti preghiamo. Dona ai tuoi fedeli, ti preghiamo, non vuol dire dopo la nostra preghiera noi aspettiamo il dono. Vuol dire, poiché sappiamo che tu già ci hai donato, ebbene ti preghiamo. Vogliamo fare della preghiera la liberazione del nostro cuore per sperimentare e fare nostro quello che tu già ci hai offerto. Quindi la preghiera non aumenta l'amore che Dio ha per noi, diminuisce la distrazione che noi abbiamo nei confronti dell'amore di Dio. E la vigilanza, che è il contrario della distrazione o dell'indifferenza, è un elemento caratterizzante del tempo che andiamo a iniziare. E che cosa chiediamo? Chiediamo non qualcosa, chiediamo noi, per noi, una risorsa, la volontà di andare incontro, vuol dire il desiderio. Noi, in questo tempo di avvento, chiediamo al Signore il desiderio di incontrarlo con una intensità non minore di quella con cui Lui ci sta camminando incontro. È praticamente il tempo dell'incontro, il tempo dell'attesa, ma sarebbe più adeguato definirlo il tempo del desiderio. Che cos'è in questa luce? La volontà. La volontà non ha la caratteristica del volontarismo, imporsi per mezzo della volontà ciò che la fatica vorrebbe evitare. Qui corriamo il rischio un po' il mito della coerenza, che è tipico più dei farisei. Con la volontà si impongono dei comportamenti ai quali loro credono Dio è obbligato. Chiedere al Signore la volontà di andare incontro vuol dire una volontà il cui desiderio sia proprio l'incontro. Quindi non la volontà che impone, la volontà ferrea, la volontà ascetica, ma la volontà attratta, la volontà affascinata, la volontà veramente desiderata. E qui Papa Francesco spesso ricorda che c'è la dimensione ascetica, dove uno dice io voglio, io mi impongo, e c'è, lui dice, la dimensione mistica, dove nella dimensione mistica, che lui da buon gesuita vede realizzata in Sant'Ignazio, c'è proprio essere conquistati, sedotti, sedotti da un Dio che veramente, non è sbagliato dirlo, corteggia l'uomo, mai si impone, ma sempre lo corteggia, dichiarandogli in ogni momento l'importanza che ciascuno di noi ha per lui. Allora, andare incontro con opere giuste al tuo Cristo che viene. Domanda: se la venuta di Gesù a portarci con la sua persona la capacità, la grazia di fare opere buone, come possiamo avere prima di lui delle opere buone da offrirgli? Questa preghiera ha uno scopo. Colui che attende il Signore, anche se non avesse niente in mano, quell'attesa è già un primo frutto della venuta del Signore. Attendere e desiderare il Signore è già uno dei primi segni che Lui sta realmente arrivando, perché nella sua venuta il Signore ha bisogno solo di attenzione, però nel significato latino del termine. Fare attenzione non vuol dire stare attenti. Attendere vuol dire tendere a, avere, subire questa attrazione, sentirsi realmente desiderati, quasi calamitati. Allora, ecco, la prima e fondamentale opera buona, che è già un effetto della venuta del Signore, non è buona prima di Lui e senza di Lui, è buona proprio perché è un segno che sta arrivando, è il desiderio che venga. Il tempo di avvento è un tempo di purificazione dei desideri, che sarà anche il contenuto del Vangelo. Un tempo in cui il carattere penitenziale sarà proprio rimuovere dal cuore ciò che Luca dopo determina e presenta nei suoi effetti preoccupazioni, appesantimenti, stanchezze, mancanza di capacità di danzare, visto che la danza anche nel libro dell'Apocalisse, che è un libro di avvento per eccellenza, è il segno della presenza del Signore. Ecco, quindi le opere buone, le opere giuste è il desiderio. Il Signore non può venire senza il desiderio. Viene lo stesso. Ma quali sono le conseguenze di chi non desidera il Signore? Non di arrestare la sua venuta, ma di non accorgersi che è venuto colui che ha il potere di liberarci da tutto ciò che vorrebbe appiattire e nullificare la nostra esistenza. E allora ecco, al tuo Cristo che viene, guardate, questa preghiera improvvisamente cambia tono. Ti preghiamo di andare incontro al tuo Cristo che viene. Che cosa chiediamo? No, non chiediamo niente. Chiediamo solo di andargli incontro. Così che è ut, che in latino non è un ut finale, affinché, è un ut consecutivo. Così che, accolti alla tua destra, possiamo prendere possesso del regno celeste. Ecco il messaggio dell'Avvento. Andare incontro al Signore vuol dire abbandonare il mondo e il regno del poco, della tristezza, del buio, dell'insoddisfazione, della morte, della frantumazione, e senza neanche accorgersene, realmente portati sulle spalle dal buon pastore, trovarsi alla destra, che vuol dire a guardare e a vivere l'amore del Padre. Quindi vedete che la struttura di questa preghiera è: noi ti chiediamo soltanto di farci trovare là dove tu vieni, perché una volta realizzato l'incontro tutto sarà opera tua. E quale sarà la tua opera? Darci la tua stessa gloria, prenderci con te dove tu sei, compiere la vita, perché una vita che non giungesse eternamente nella gloria per la quale è stata creata è una vita che si interrompe, letteralmente un inferno. Questa è la preghiera. La prima lettura è il profeta. Allora, notiamo che il Signore, in questa lettura, non chiede apparentemente degli atteggiamenti. Non è come in altri passi dove il Signore verrà, due punti, quindi vedete di. No. Qui il Signore dice: la mia venuta sarà per voi tutto questo, una realizzazione. Allora, il Signore invita ad attendere la sua venuta in modo contemplativo, non preoccupati di avere degli atteggiamenti, ma affascinati dalla ricchezza della sua proposta. Vediamo allora quali sono gli elementi che giustificano un cuore sveglio, un cuore desto, il cuore delle vergini intelligenti, per intenderci, che sono intelligenti proprio perché il desiderio del loro cuore non conosce sonno definitivo. Potranno assopirsi, ma sono già preparate perché? Perché tutta la loro esistenza è stata pensata per quell'incontro. Verranno giorni, e quando c'è la parola oracolo del Signore vuol dire una certa solennità. Dio impegna se stesso, quindi la realizzazione di quanto Lui sta dicendo si realizzerà perché Lui è fedele, non delude. Le promesse di bene. Quali sono le promesse di bene? La stabilità del regno, la sovranità, l'autonomia di questo regno. Non saranno invasi, non saranno deportati, non saranno schiavizzati, non saranno dominati. Un regno in cui avrà stabile dimora la giustizia, e giustizia è sinonimo di pace. Inoltre sarà un regno che durerà nei secoli, che non conoscerà tramonto, dunque un regno non provvisorio, non semplicemente caratterizzato da una lunga durata di pace, ma un regno che non conoscerà fine, un regno piacevole, un regno liberante, un regno di difesa, un regno di sazietà che non conoscerà mai tramonto. E tutto questo è quanto il Signore ha promesso realizzando il patto con Israele. Non va mai dimenticato che quando Dio parla, parla sempre da sposo di Israele. Tutto l'Antico Testamento, a maggior ragione il Nuovo, è un documento di nuzialità. L'alleanza fatta sul Sinai ha delle parole che si compiranno il giorno di Pasqua. Se tu osserverai, io sarò, come dice il Signore, il tuo Dio, tu sarai il mio popolo. Tuo, mio, non sono aggettivi possessivi, sono aggettivi di comunione, saremo una cosa sola. Il giorno di Pasqua, che cosa dice la Maddalena? Come chiama Maddalena il Signore? Mio Signore, Rabbuni, che vuol dire mio maestro, maestro mio. E Tommaso come chiama il Signore dopo che l'ha visto? Mio Signore, mio Dio. Quindi ecco, la promessa si realizza quando il rapporto del popolo di Dio con il suo Dio non è un regno sottomesso alla schiavitù, anziché essere verso il faraone o altri, è verso Dio. È un regno affettivo, il cui effetto è la pace e la libertà, perché si ha la certezza che se si appartiene a Dio non si cade nelle mani di nessun altro. Ecco le promesse che Dio fa al suo popolo, la beatitudine, la libertà riacquistata e non più perduta, la libertà garantita, è la luce sul proprio futuro, la pace che non si chiede più di chi saremo ostaggio, di chi saremo bottino e preda domani, non ci saranno più queste domande. Perché? Perché Israele avrà imparato ad appartenere totalmente a Dio. E quali saranno allora le conseguenze? Farò germogliare per Davide un germoglio giusto. Uno si chiede, la giustizia è una virtù che presuppone intelligenza, volontà, coscienza e consapevolezza. Applicato un germoglio, ci dovrebbe dire un germoglio rigoglioso, un germoglio sano, un germoglio dotato di forza di crescita, no, un germoglio giusto. L'autore sacro ha voluto dire questo. Il regno di Dio non viene in modo automatico, ma viene infallibilmente coinvolgendo la libertà di coloro che fanno parte del suo popolo. Non dice farò io il sovrano, certo io sarò il loro re, ma come Dio esercita la sua sovranità sul mondo? Sempre per mezzo di una fede, di una libertà e di una adesione. Quindi i tempi escatologici si realizzeranno non perché il Signore farà irruzione, ma perché ci sarà qualcuno ad attenderlo e a desiderarlo. E chi è questo germoglio? È il Signore Gesù Cristo. Gesù, il Signore, vero Dio e vero uomo, durante la sua passione che cosa ha fatto? Ha continuato a desiderare la venuta del regno di Dio, e il regno di Dio si è affermato perché l'umanità dalla terra, lo sentiremo spesso in questo tempo di avvento, è la giustizia germoglierà dalla terra, la pace si affaccerà dal cielo. Apritevi nubi e la terra liberi quel germoglio che è il Salvatore. Sono tutte parole tipiche del tempo di avvento. Ecco, Il messaggio è questo: la nostra libertà affretta la venuta del regno di Dio. La nostra libertà è condizione perché la promessa del Signore si renda visibile. Allora il cristiano non dirà mai: il Signore l'ha promesso, accadrà. Quando sentirà annunziare le promesse del Signore, sentirà coinvolta la sua libertà e dovrà subito dire: vieni, Signore Gesù. Perché sarà in questo modo che il regno di Dio viene. Poi dobbiamo anche fermarci perché abbiamo anche il Vangelo che ci attende. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla. Signore, nostra giustizia. Che cos'è la giustizia di Dio? Non è la giustizia distributiva. La giustizia di Dio è la fedeltà alla sua promessa che Lui realizzerà. Quindi il tempo di avvento, alla luce di questa parola, è un tempo di attesa ma anche di fiducia. Aspettiamo colui che verrà sapendo che, se il Signore lo ha detto, anche con il concorso della nostra libertà, che Luca chiamerà preghiera, la preghiera è il caso serio della libertà, il regno di Dio potrà venire. Questo era l'Antico Testamento, da una parte un Dio molto determinato, ma che sempre busserà alla porta e chiederà sempre il nostro consenso per prendere possesso e realizzare la sua promessa. Quanto al Vangelo, sembra un esordio abbastanza in contraddizione con l'immagine o la definizione che Luca ci ha dato di scriba della mansuetudine di Cristo. La definizione di Luca è questa. Luca, che ci accompagnerà in questo itinerario, viene rappresentato con il toro, con il bue, ma il bue che ispira mitezza. Per questo è stata scelta quell'immagine, l'immagine della mitezza. Però qui non è che sembri molto mite il messaggio, anzi sembra più destinato a creare un pochettino un disagio, a rimarcare una paura. Ebbene, è proprio il contrario. Viene dichiarato quello che è, affinché chi legge sappia che da quello che lui ascolta, vede, è già stato liberato. Non è l'annuncio del terrore, è l'annuncio della liberazione dal terrore. Adesso, brevemente, perché ogni parola ha un suo peso. Segni nel sole. Certo, il sole è, insieme agli altri astri, ciò che consente la misurazione dei tempi. Quindi una delle prime significanze di questo accenno al sole, che verrà oscurato, la luna che non darà più le luci, dei grandi segni: l'uomo non confidi nella sua sapienza. Anche la più precisa delle sapienze, delle previsioni, è destinata a dissolversi. La sapienza umana vige finché vivono i parametri del mondo, ma poiché il mondo non è tutto, non conviene costruire nel mondo o sul mondo la propria sapienza. Poi, sole, astri, sembravano creature sottratte al potere dell'uomo. Al potere dell'uomo sì, ma anche ciò che sembrava inespugnabile, la fissità delle stelle, ciò che è lontano dalla rissa degli uomini, anche quello, quindi le potenze che si ritengono inattaccabili, in realtà sono molto fragili anche quelle. Angoscia di popoli in ansia. E quando si assiste a un maremoto, a un terremoto, prende sempre l'angoscia. Per questo c'è un salmo, il salmo della fiducia, che dice: perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare. Tremi il mare con i suoi flutti. Quindi Per il credente si ribalta la situazione. Non siamo noi ad avere paura di fronte al mondo che si dissolve. È il mondo che deve avere paura se crede di essere lui il potere, il tutto, il futuro e il destino. Poi le potenze dei cieli saranno sconvolte, come prima. Ciò che sembrava non sottomesso al potere dell'uomo è sottomesso ad un altro potere. Quindi le immagini, sappiamo anche che negli antichi il faraone era equiparato a Helios, al sole. Quindi ecco, cioè tutte le immagini delle potenze più potenti diventano niente, vengono sconvolte, vengono sottomesse. Allora vedranno il figlio dell'uomo. Ecco, perché dopo queste cose? Non è come in un film, arrivano i nostri. Prima c'è un crescendo di cattiveria, di paura, poi improvvisamente arriva il buono e mette a posto tutto. No? Dice, dopo queste cose, ecco, probabilmente Luca ha voluto dire questo. Se queste cose non diventano per voi assolute, e allora vedrete già che oltre a queste il Signore viene. Bisogna che il mondo abbia perso quel carattere di assolutezza, quel carattere di totalità, quel carattere di falsa pienezza a cui è facile legare il cuore. E legare il cuore a ciò che passa non crea altro che angoscia, terrore e rimpianto. Per chi invece il mondo non è diventato tutto o non è tutto, per chi è nel mondo senza essere del mondo, dietro, in contemporanea a tutte queste scene di dissoluzione, risplende già colui che viene a liberarci. Per cui Luca ha voluto dire la fede opera questa liberazione. Vediamo, ma sappiamo che non è definitivo. È la definitività dell'angoscia che diventa veramente opprimente e angosciante, ma un'angoscia che è già sottomessa ed è sconfitta è dolorosa ma non disperata. Dolore sì, disperazione no. Questo è il primo effetto della venuta del Signore. E anzi, Luca proprio dopo lo dice, quando cominceranno a vedere queste cose, sollevate il capo, sollevare il capo, ci sono nei salmi, specialmente nei salmi regali, delle espressioni, ve ne ricordate una, il salmo 109 ad esempio, lungo il cammino si disseta il torrente e solleva alta la testa, dopo la battaglia che ha sottomesso i nemici, no? Sollevate il capo vuol dire fate un gesto da vincitori, non vuol dire soltanto sarebbe banale, siccome il Signore verrà sulle nubi, sulle nubi è un modo di dire, perché il giorno del Signore sarà cosmico, non è che ci sarà un punto, no? Tutti quanti sul monte dell'apparizione del ritorno del Signore, tutti, no, proprio, sarà proprio la trasfigurazione del creato. Bene, alzare il capo vuol dire fate già da adesso il segno del vincitore. Non ha avuto potere tutto quello che accade nel mondo, nemmeno il mondo stesso, di trascinarvi nella sua dissoluzione. I cieli e la terra passano, ma non passa la promessa e la fedeltà di Dio. E qui la vostra liberazione è vicina, non va inteso dopo, sta arrivando, si avvicina, no. La vostra liberazione è già qui, la vostra liberazione è già prossima. Quindi tutti questi segni non devono indurci a fare gli indovini o i presagi. Sta accadendo, ecco, arriva la fine. Ma quante volte è già stata rimandata la fine del mondo vedendo tutti questi segni che appartengono ad ogni epoca? È da quando l'umanità esiste che il mondo è sempre caratterizzato da sconvolgimenti tellurici, mari, oceani, e che sempre è inabitato dalla violenza. Quindi non è di tipo cronologico, l'atteggiamento che dobbiamo acquisire. Di tipo, usiamo pure le parole difficili, cairologico. Nel Nuovo Testamento ci sono due modi di intendere il tempo. Uno è cronos, ed è orizzontale, ed è la misurazione. Cronometro, cronologia, cronotassi, no? E l'altro invece è kairos, che vuol dire rallegrarsi, vuol dire gioire, vuol dire grazia. L'angelo, quando incontra Maria, le dice caire Maria, caire, rallegrati. Ecco, il tempo è proprio questo, il tempo della vicinanza di Dio è un kairos. Allora, quando vediamo tutte queste cose, cosa bisogna fare? Non dire è la fine, dire oltre questo, ma già vincente in questo mondo, è solo l'amore di Dio. Cieli e terra possono congedarsi, ma non si congeda il cuore di Dio da noi e il cuore, se siamo credenti, nostro nei suoi confronti. Ecco perché siamo liberati. Perché quando si distrugge tutto quello che vediamo attorno a noi, è un momento di parto, non è un momento disastroso, è un momento di parto. E sappiamo che il parto sembra un travaglio, ma il travaglio è finalizzato alla vita, al vedersi, al crescere, all'amarsi, a sostenersi. E adesso, allora, state attenti a voi stessi. Non vuol dire vi minaccio, non vuol dire badate bene che, non è un avvertimento. Si potrebbe anche tradurre abbiate cura di voi. Vogliate bene a voi stessi. Fate in modo di desiderare la vita e di riconoscerla e abbracciarla quel giorno, quando verrà. Ecco, i vostri cuori. Cuore, non abbiamo bisogno di ripeterlo, vuol dire l'io più profondo dell'uomo. Cuore vale come ragione, come coscienza, come interiorità, come volontà. Il cuore è l'orientamento fondamentale che l'uomo dà alla sua vita. Il cuore è il centro intimo delle decisioni fondamentali. Quindi cuore non affettività, ma decisione fondamentale che imprime un orientamento solido, continuativo all'esistenza. Non si appesantiscano in dissipazioni. Allora, grammaticalmente vuol dire fate in modo che i vostri cuori aggrediti da non divengano pesanti. Chi è pesante cosa fa con fatica? Non corre. Se corre si stanca subito, e se corre si stanca subito sono pochi metri che percorre e si ferma. Quindi l'immagine della leggerezza, che è l'immagine della liberazione. Non sono i chili di troppo, sarebbe extra biblico, però i ceppi ai piedi e le catene, quelle sì. E quando Israele deve cantare la liberazione, dice proprio, liberati dai ceppi e dalle catene, ci sembrava di sognare e danzavamo il giorno in cui fummo liberati. Quindi, guardiamo che cos'è che appesantisce il cuore, poi vedremo cosa vuol dire, al di là della metafora, il cuore pesante. Dissipazioni. La dissipazione vuol dire ridursi a cosa tra le cose. Definirsi come possessore di cose, e dunque cosa contenitore fra le cose, o dominato dai criteri che presiedono le cose. Dissiparsi vuol dire perdersi, dissiparsi vuol dire spendersi male, dissiparsi vuol dire restare poderi di sé. Ubriachezze, cioè l'ubriachezza non è soltanto l'uso smodato, incontrollato, esagerato di mosto o di vino. L'ubriachezza è ciò che crea un'ebbrezza che non è l'ebbrezza offerta dalla stabilità dell'amore di Dio. Quindi la caratteristica dell'ubriachezza è un mondo parallelo che non esiste. Sembra di appartenere ad una condizione diversa, ma in realtà ci si accorge sempre di meno di appartenere sempre di più a quel mondo da cui si vorrebbe evadere. È una falsa liberazione. L'ubriachezza è una falsa liberazione, è avere i sintomi della liberazione senza essere effettivamente liberi e liberati. Affanni della vita non vuol dire le preoccupazioni legittime, è irresponsabile chi non è previdente. I Vangeli raccomandano di essere previdenti, ma non preoccupati a tal punto da perdere il senso della provvidenza, perché a volte un'eccessiva preoccupazione, non una negligenza, una eccessiva preoccupazione nei confronti delle cose del mondo è come dire a Dio: devo arrangiarmi da solo perché tu non ci sei. Quello di essere sempre tesi a massimizzare tutto e con l'idea devo essere previdente, diventare gretti, avari, insaziabili, è come dire al Signore: tu non ci sei, tu non provvedi a me, devo arrangiarmi da solo. Come in famiglia, che due genitori vedono il figlio che si affanna dappertutto, perché? E voi è come che non ci siate, devo arrangiarmi io, visto che voi non provvedete niente. Allora ecco, gli affanni della vita, affannarsi, lo dice proprio Luca, e non affannatevi, che cosa mangeremo, che cosa... Di queste cose sono affannati chi? I pagani. Luca definisce il pagano non alla luce di una fede che gli manca, ma perché è un dominato da un mondo in cui non può godere la paternità di Dio, un mondo che riposa tutto sulle sue spalle e nell'opera delle sue mani. Quindi in realtà sta nel mondo, dominato dal mondo, il contrario della libertà. Nella ricchezza questo è evidentissimo, perché non c'è nessuno più schiavo del ricco. Perché il ricco quante preoccupazioni ha con le ricchezze che ha, ma se mi va di profitto, gli investimenti, cercare il modo e la sicurezza degli investimenti, fare cordate per avere le cose più sicure, ma poi la cordata viene venduta ad un'altra banca, l'altra banca è... cioè guardate che veramente, non dico di essere dei pauperisti per i quali il possesso è peccato, questa non è fede ecclesiale, ma gli affanni della vita vuol dire una vita che anziché diventare un pellegrinaggio di godimento e di liberazione, diventa ogni giorno una schiavitù invisibile. Gli affanni del... ecco, che quel giorno vi piombi addosso all'improvviso. Non è il giorno a piombarci addosso all'improvviso. Quel giorno è prossimo. Qui Luca non vuol dire, adesso state attenti perché quando poi non ve l'aspettate arriva come le interrogazioni a scuola. Uno fa sempre il furbo, tanto non mi interroga, l'insegnante subodora che lui pensa così e un giorno dice: vieni, non me l'aspettavo, ecco vieni. Non è il divertimento del Signore di aspettare che siamo in fase di peccato e quel giorno ci viene, è contrario. Chi pensa a un Dio minaccioso, a un Dio che aspetta che ci troviamo in una condizione sfavorevole per chiamarci e punirci, fallisce totalmente. Il significato questo è un altro. State attenti che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso, vuol dire arriva e per voi è una cosa talmente improvvisa che per voi sarà estraneo. Piombi addosso all'improvviso non è una minaccia che riguarda il quando, che riguarda il tempo. All'improvviso vuol dire come le persone che non si conoscono improvvisamente appaiono, non le conosciamo, non stabiliamo con loro un rapporto e non interessano e non cambiano la nostra vita. Improvviso nel senso di estraneo. Verrà quel giorno e viene con tutto il carico di affetto da parte di colui che viene, ma il vostro cuore è affannato, è preoccupato, è appesantito, è distratto, è ubriaco. Il Signore è lì e non ve ne accorgete. Ecco cosa vuol dire. quel giorno vi piovvi addosso all'improvviso, come un laccio. Qui non è una minaccia, è una parola bella per dire che non sfugge nessuno. Guardiamo nel positivo: il Signore viene per tutti. E l'idea del laccio non è fatta per dare l'idea della cattura, che sarebbe tutta la smentita di quanto Luca ci ha detto fino adesso. Il laccio è per dire: prende tutti, non esclude nessuno. Allora non abbiamo scuse. Se quel giorno verrà per noi all'improvviso, non è che avrà aspettato una condizione per venire e punirci, no. Lui verrà e viene per tutti. Chi non lo vedrà è perché non ha un cuore allenato, non ha un cuore che vive di desiderio, non ha un cuore infiammato, non ha un cuore in cammino, perché l'appesantimento è la negazione del cammino. Non è libero per camminare incontro, animato dal suo desiderio. Dobbiamo finire, peccato perché cominciava adesso veramente la cosa più bella. Sì, vegliate in ogni momento pregando. Ecco il trattato sulla preghiera di Luca. A che cosa serve la preghiera? Ad assaporare quel Dio fino a diventarne così golosi che si perde quasi l'abitudine di guardare ad altre vetrine. Perché? Perché il cuore e tutto ciò che abbiamo è fisso su di Lui. Ci basta, ci libera, ci custodisce, realizza tutte le sue promesse. Allora, la preghiera è educare il cuore al desiderio di Dio, ma non a noi che desideriamo Dio, educare il cuore a percepire il desiderio che Dio ha di noi, fino a tenerci svegli con questo desiderio. E svegli non vuol dire con l'insonnia, svegli vuol dire mai confondere ciò che è duraturo con ciò che è provvisorio. Quindi mai consegnare il cuore ad essere affannato, sempre consegnarlo perché sia liberato. Mi devo fermare, ma la preghiera in Luca è un metodo di liberazione. Pregare significa sperimentare quella che Paolo chiama la libertà dei figli di Dio. E dice: perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere. Cos'è il giudizio? Pregate perché abbiate la forza di sfuggire al giudizio di Dio. Ma da quando è qua la preghiera? Serve per sfuggire all'incontro. No, abbiate la forza di sfuggire dal mondo che vi opprime e abbiate la gioia di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Ecco, gli effetti della preghiera: il desiderio di apparire davanti a quel Dio che nella sua prima venuta è apparso, il Verbo si è fatto carne ed è apparso, noi abbiamo visto la sua gloria, in attesa di ricevere da Lui la gloria definitiva. Luca insisterà molto sulla preghiera, la incontreremo ancora, quindi non abbiamo bisogno di dilungarci oggi. Colgo però l'occasione per due cose, anzi tre. La prima, qui grazie alla solerzia del Signor, delle belle citazioni sulla adorazione, Papa Francesco insiste tantissimo, dobbiamo recuperare la capacità di adorare, quindi le ha cercate, le ha messe insieme e anche le ha fotocopiate a disposizione nostra. Poi, prima di andare, ci raccoglieremo in preghiera per la mamma di Carla, che ha già raggiunto la meta, per lei è già tutta verità attuale quello che noi ancora da pellegrini stiamo meditando, quindi beati quelli che già arrivano. E poi domani abbiamo, per chi naturalmente, il rosario. Insomma, venite a pregare questo rosario. Ce la mettiamo tanto di una chiesa clericale, avete la possibilità veramente di venire, di intervenire, allora dopo non lamentatevi più se i preti fanno tutto, perché delle volte fanno tutto quando i laici sono latitanti. Intelligentibus pauc. Questa Ave Maria è quando noi preghiamo per i defunti, che brutta parola, defunti vuol dire scompare. incarnarsi. Cioè, per i viventi in Cristo sarebbe più biblica, anche più realistica, sì, ma noi preghiamo per i viventi in Cristo, come dire, stiamo dicendo a loro, adesso che voi potete, coraggio, datevi da fare perché non si spenga nei nostri cuori il desiderio di arrivare dove voi siete già arrivati. In quel regno di cui proprio né lutto, né lacrima, né lamento, né pianto. La loro luce sarà l'agnello e tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
è l'ora della nostra morte. Amen.
L'eterno riposo, dona al
Signore,
risplenda a lei la luce per te, riposa in pace.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cosa facciamo sabato prossimo? Io sarò a Monaco di Baviera, ho una relazione da fare là.